volta. Allora, Giovanni, noi ti abbiamo disturbato questa mattina non tanto per fare, come di consueto con te, le nostre analisi su quello che avviene in Russia, anche in considerazione della guerra in Ucraina e non solo, ma per parlare, diciamo, di una questione specifica e di un personaggio specifico, il sociologo russo Boris Kagarlishky, spero di averlo pronunciato bene, che è stato recentemente arrestato e per la cui liberazione si stanno spendendo in molte e molti. Fra l'altro c'è un appello che arriva dall'Italia e che fra le tante firme vede presente anche la tua. Ecco, ti darei subito la parola per raccontarci, insomma, le ragioni per cui hai diritto e hai promosso anche questo appello, anche per far conoscere, diciamo, ascoltatori e ascoltatrici italiani chi è questo Kagarlishky e perché è tanto importante poi all'interno del mondo della sinistra russa.
Ma Boris Kagarlishky credo che sia l'esponente intellettuale della sinistra russa più conosciuto a livello internazionale. Ha scritto una quantità enorme di libri sull'analisi del carattere periferico, semiperiferico del capitalismo russo, ed è sempre stato un dissidente tra i dissidenti, nel senso che sì, dalla giovane età ha aderito al marxismo e per questo nell'82 viene incarcerato nella loro Unione Sovietica per essere stato colpevole di deviazionismo rispetto a quelle che erano le direzioni dell'Unione Sovietica di Andropov. Poi nel 93 viene trattenuto per qualche giorno durante lo scontro tra Yeltsin e il Parlamento, riguardo, nonostante fosse deputato del Soviet di Mosca. E poi nel 2021 viene arrestato mentre si dirige in aula, lui insegna alla scuola delle scienze economiche e sociali di Mosca, si dirigeva in aula per tenere una lezione su Marx. La colpa di Kagarlishky in quel contesto era stata fare appello a protestare contro i brogli elettorali che c'erano stati alle elezioni della Duma, dove candidati indipendenti nelle liste del Partito Comunista della Federazione Russa si erano trovati scippati della vittoria, perché in quell'anno era stato introdotto il voto elettronico i cui risultati si sapranno dopo i definitivi di quelli delle urne, che vedevano vincenti in 15 su 16 collegi elettorali della città di Mosca le opposizioni. E Kagarlishky sin dall'inizio della guerra si è dichiarato contrario alla guerra, ha fatto più volte appello anche agli intellettuali, ai militanti della sinistra anticapitalista in Europa e nel mondo, sostenendo: guardate, difendete un regime che però è un regime che non dà possibilità di giusto processo, è un regime ultraliberista, è un regime che privatizza, che fa la guerra e così via. E è stato arrestato con l'accusa di incitamento al terrorismo. Qual è in realtà il capo d'accusa che si muove a Kagarlishky? Un post dell'ottobre 2022 in cui raccontava dell'attacco ucraino al ponte di Crimea, in cui non c'è nulla di incitamento al terrorismo, semplicemente l'idea è quella di distogliere quanti più possibili punti di riferimento, anche se poi Kagarlishky è un intellettuale, non è un leader politico vero e proprio, che possano creare problemi alla stabilità putiniana. Qualche giorno prima, ad esempio, è stato arrestato Igor Strelkov, che invece dall'altro lato criticava Putin per la gestione della guerra considerata troppo morbida. E Kagarlishky quindi si trova in questa situazione in cui si è trovato nel mezzo dei giochetti del Cremlino per continuare a mantenere l'ordine.
Insomma, questa è la situazione sua, di Kagarlishky. Scrivevi e dicevi che peraltro non si tratta di un caso isolato all'interno della sinistra russa, però, giusto?
Sì, non si tratta di un caso isolato, perché noi abbiamo avuto negli scorsi mesi tutta una serie di vicende poco seguite in Italia, ma a dire il vero. Vi sono stati attivisti che sono stati costretti a rifugiarsi in vari paesi, ad esempio gli amministratori del canale alla guerra, ci sono tutti di orientamento d'estrema sinistra, si sono rifugiati in Francia, sono stati anche presentati da Mélenchon in una conferenza stampa, parlo di Lisa Smirnova, Andrei Rudoi e Alexei Sakhlin. Il caso assieme a Kagarlitsky più importante è quello di Mikhail Lobanov, che era stato tra l'altro candidato, era uno dei candidati a cui è stata scippata la vittoria nel 2021. Lobanov ha meno di 40 anni, è un matematico, fino a poco tempo fa insegnava all'Università Statale di Mosca, da dove è stato cacciato, e qualcuno ha detto finalmente, perché Lobanov è sempre stato impegnato nel sindacato, ha sempre provato a contrastare i processi di privatizzazione dell'istruzione e di militarizzazione anche, possiamo dire, dell'istruzione, denunciando anche la corruzione all'interno del sistema universitario. Lobanov era stato dichiarato agente straniero e poi ha dovuto abbandonare il paese perché, da un lato, l'università statale ha subito pressioni, perché a Lobanov è vietato l'insegnamento in quanto agente straniero, ma avrebbe potuto essere spostato su un incarico di ricerca, cosa che inizialmente era orientato a fare l'università. Poi però sono venute pressioni dall'alto, si dice dallo stesso Cremolino, affinché non avvenissero, e quindi Lobanov è stato costretto a dirigersi all'estero in quella che l'ha chiamato un viaggio di lavoro politico lungo. E parliamo quindi, tranne il caso di Kagarlitsky, Barissa ha 64 anni, parliamo però di giovani. Lobanov ne ha 39, i tre del canale Nevajna ne hanno tra i, sono nella sulla trentina, e nonostante la sinistra anticapitalista in Russia soffra di tutta una serie di problemi così, però è significativo che viene indicata come un problema, non tanto per la forza che ha in essere, ma per quella che potrebbe avere in potenza nel caso di un ulteriore aggravamento della crisi interna in Russia. E quindi è molto importante far sentire queste voci, perché queste voci spiegano anche che cosa accade in Russia a chi si professa per un altro mondo possibile, e farebbe anche un po' rinsavire chi crede che bisogna dire grazie a Putin perché sarebbe esponente di qualche concezione molto molto raffazzonata di alter globalismo. In realtà si tratta di una competizione di regimi con una natura economica simile.
Giovanni, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere di Kagarlitsky, mi pare sia uscito da poco l'edizione italiana per Castelvecchi di un libro che in italiano titola L'impero della periferia, storia critica della Russia dalle origini a Putin. Ci puoi raccontare in poche parole di cosa si tratta e se secondo te è un libro da, allora, da consigliare?
Questo libro ha una certa età, perché è uscito a metà anni 2000, però è un libro comunque interessante, su cui si può discutere molto, però, e credo che discutere non sia una cosa così negativa, soprattutto al giorno d'oggi, perché Kagarlitsky prova a mettere insieme l'analisi storica del passato russo e dell'attualità russa, dell'attualità dell'epoca, con il metodo d'analisi di Manuel Wallerstein e di Samir Amin. E questo è un approccio comunque nel contesto russo molto innovativo, e anche nel contesto dell'analisi di quello che avviene in Russia in generale, perché permette di capire anche qual è il posto della Russia nel sistema mondo, no? Quindi è un libro molto molto utile, perché permette di capire proprio questa, quale possono essere le ragioni di questi o quegli avvenimenti, e anche le cause di quello che accade oggi. Comunque si tratta di un'analisi che sulla scorta di Arrighi, dei già citati Wallerstein e Amin, prova a fornire delle risposte. Poi queste risposte possono essere condivisibili o meno, però si tratta di uno sforzo intellettuale di grandissima levatura, dovuto anche al fatto che Kagarlitsky è sempre stata una persona molto aperta alla discussione. Io ho avuto la fortuna di incrociarlo più volte, anche perché l'istituto dove insegna era praticamente lo stesso edificio dove insegnavo io, e anche quando non era d'accordo con qualcosa e anche quando aveva delle perplessità riguardo a questo, il suo approccio è sempre stato molto franco, aperto, di discussione, di interesse, di apertura al confronto. E credo che ecco, per uno come Kagarlitsky il posto non è la galera, soprattutto una galera che si trova a 1300 km da Mosca, altra cosa fatta per privare un uomo ormai di 64 anni del contatto con la famiglia, rendere molto più difficile. Il libro lo consiglio di leggerlo, tra l'altro la traduzione in italiano è molto scorrevole, quindi può aiutare il lettore italiano a capire il lettore italiano, il militante di sinistra, a capire qualcosa di più di chi sia Kagarlitsky e di che cosa pensa.
Benissimo, Giovanni, ti ringraziamo come al solito moltissimo, un abbraccio e risentirci a presto. Ti salutiamo.